E così è arrivato anche il mio momento, posso quindi salutarvi sicuramente per l'ennesima volta e vi ringrazio soprattutto per essere ancora una volta, ancora oggi all'ascolto. Stiamo studiando la seconda lettera di Pietro, ieri abbiamo visto i versetti dal 2 al 4 del primo capitolo che vado subito a rileggervi. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Dopo che nel primo versetto aveva parlato della fede preziosa, adesso nel versetto 4 ha parlato delle promesse preziose. Fra le altre promesse vi è quella di diventare figli di Dio, della quale ci parla Giovanni al verso 16 del terzo capitolo. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Abbiamo letto i versetti 12 e 13 della prima lettera di Giovanni. È necessario comunque ricordare che, sebbene il credente abbia già la natura di Dio derivata dalla nuova nascita, ciò non significa che abbia perso la sua vecchia natura. C'è infatti un continuo conflitto nella vita di un credente tra la sua nuova natura e la sua vecchia natura. La migliore illustrazione di questa realtà nelle Scritture è quella che il nostro Signore ci dà quando racconta la parabola del figlio prodigo. Puoi vedere Luca al capitolo 15, nei versetti dall'11 al 32. Tutti voi conoscerete sicuramente la storia del figlio prodigo, ma la riassumerò comunque, mi auguro, molto brevemente. Il figlio prodigo era il secondo di due figli e, a un certo punto della sua vita, chiese al padre benestante di avere da subito la sua parte di eredità. Avendola ottenuta, se ne andò in un paese lontano, dove, vivendo in modo dissoluto, sperperò tutte le ricchezze che il padre gli aveva dato in eredità. Visse a quel punto delle esperienze drammatiche che lo portarono addirittura a mangiare le bacche che venivano date ai porci che doveva curare per poter sopravvivere. Ciò durò fino a quando, pentito, non tornò da suo padre, che lo accolse, lo perdonò, diede addirittura una grande festa in suo onore e per la rabbia del fratello maggiore che invece era sempre stato a lavorare insieme al padre. Possiamo fare, al di là di tutta la spiegazione della parabola, una ulteriore applicazione a questa storia. Questo figlio poté andare in un paese lontano perché aveva ancora una vecchia natura. Poté sperperare i suoi beni vivendo dissolutamente, persino pascolare maiali, ma nonostante tutto, egli era partecipe della natura di suo padre e suo padre non viveva in porcile. Suo padre viveva in una splendida casa. Suo padre credeva nella virtù e nella purezza e c'era cibo nutriente a quantità sulla sua tavola. Ora, quel ragazzo non sarebbe stato suo figlio se non avesse detto «Mi alzerò e andrò da mio padre», così proprio come è scritto in Luca 15, al versetto 18. Poteva dirlo solo lui, non poteva essere un maiale del porcile a dire così. Anche se in Seconda Pietro 2, versetto 22, vedremo che un maiale può essere lavato e ripulito, può diventare un essere pulito e persino frequentare una chiesa, può diventare un diacono o un responsabile di chiesa, ma se è ancora un maiale, ritornerà probabilmente a quel porcile. Il figlio, invece, è partecipe della natura di suo padre e, nonostante le sue esperienze nel porcile, ritornerà probabilmente a casa del padre. Amici, se siamo diventati figli di Dio attraverso la fede nel sacrificio di Cristo e le sue promesse, abbiamo la natura di Dio. Non è meraviglioso tutto questo? Possiamo capire Dio quando parla attraverso la sua parola e il suo spirito ce la rende reale. Ma Pietro non si ferma qui, va avanti a dire, e oltre a questo, potremmo essere autorizzati a questo punto a chiedere a Simon Pietro, cos'altro puoi aggiungere alle promesse del Signore Gesù e al fatto che siamo partecipi della natura divina? Penso che Simon Pietro risponderebbe, quando hai ottenuto queste cose, sei solo all'inizio, c'è molto altro oltre la salvezza. Forse vi sorprenderà sapere che c'è qualcos'altro oltre alla salvezza. Forse ricorderete che Paolo disse a Timoteo che le scritture possono dare la sapienza che conduce alla salvezza. Infatti dice al terzo capitolo della sua seconda lettera, al versetto 15, «E che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza, mediante la fede in Cristo Gesù». Poiché Timoteo era già salvato, cosa intendeva dire Paolo con ciò? Bene, possiamo semplificare il concetto dicendo che la salvezza è in tre tempi. La salvezza è nel tempo passato, sono stato salvato, e anche nel presente sono salvato, e anche nel futuro sarò salvato. La salvezza è in altri termini un processo costante di crescita. Nessuno me la può togliere, ma non è previsto che un cristiano rimanga sempre allo stesso livello spirituale di quando ha conosciuto il Signore. Il credente è chiamato a crescere, a diventare, per quanto possibile, sempre più simile a colui che lo ha salvato, a Gesù Cristo. Ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Così è scritto nella prima Giovanni al capitolo 3, versetto 2. Adesso non sono ancora come il Signore Gesù, non sono ancora arrivato alla meta, ma sono in cammino. Ora Pietro sta per parlarci della maturità cristiana. Come dicevo, dopo che una persona è nata di nuovo, non dovrebbe stare eternamente nella culla, ciucciandosi il dito del piede per il resto della sua vita. Né dovrebbe aver bisogno di fare ogni tanto il ruttino, dovrebbe prima o poi iniziare a crescere. E rileggiamo i versetti dal 5 all'8 di Seconda Pietro, capitolo 1. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. La vita cristiana è un affare molto serio. Tuttavia, noi ne facciamo molto spesso un'attività extracurriculare. Il pensiero moderno è che il cristianesimo non sia qualcosa che deve essere portato nel mondo degli affari o nelle aule scolastiche o nella vita sociale. È piuttosto qualcosa di simile al vestito che indossi solo in certe occasioni. Pietro ci dice invece che la vita cristiana è qualcosa in cui dobbiamo mettere tutto il nostro impegno. Dal momento che il cristiano è in possesso delle promesse di Dio ed è partecipe della sua natura, è esortato a utilizzare queste risorse nella crescita spirituale che renderà evidente in maniera pratica quella relazione intima che Pietro ha chiamato conoscenza di Gesù Cristo. Proviamo a riassumere il percorso di crescita cristiana che Pietro ha in mente mentre scrive. L'apostolo comincia dicendo: aggiungete alla vostra fede la virtù, la fede. La fede è quella che salva, quella che, se siamo dei credenti, ci ha dato la natura divina, quella che ci ha dato il perdono dei peccati, ha trasferito su di noi la giustizia di Cristo. Ora, è necessario aggiungere a questa, prima di tutto, la virtù. Nel corso dei secoli alcune parole hanno cambiato il loro significato e virtù è una di quelle. Virtù per i romani del primo secolo significava molto più di castità. Descriveva il carattere più distintivo dell'umanità romana, forza, valore, coraggio, eccellenza. Amico, amica, queste qualità dovrebbero caratterizzare la tua, la mia vita. Come ha bisogno questo mondo? Di credenti che hanno il coraggio di lottare per quello che è giusto, di alzarsi ed essere riconosciuti come persone che sono dalla parte di Dio in questo giorno. Perciò Pietro sta dicendo: aggiungete alla vostra fede questo tipo di virtù. La fede deve essere quindi vista all'opera in una vita di eccellenza morale, e questa deve essere resa sempre più forte da un costante aumento della conoscenza di Dio. Qui la parola greca per conoscenza è gnosi, che significa conoscere Dio nella sua salvezza. Indica quindi una crescita. Nel versetto 2 la parola conoscenza era la parola greca epignosis, che significa piena conoscenza. Paolo, scrivendo ai Colossesi, disse che lui pregava affinché essi potessero avere questa epignosis, la piena conoscenza. L'eresia gnostica, che era in circolazione a quei tempi, affermava di impartire la piena conoscenza di Dio grazie a rituali segreti. Comunque, conoscenza, sia per Pietro che per Paolo, significa crescita e sviluppo nella vita cristiana. E la piena conoscenza era ed è un dono che lo Spirito Santo conferma attraverso la parola di Dio nei cuori dei credenti. Questo è quanto Pietro ha in mente quando dice di aggiungere il coraggio alla conoscenza. Questo impegno morale costante, questa conoscenza, danno al credente come conseguenza la capacità di autocontrollarsi, il che è necessario se si deve diventare capaci di far fronte a circostanze e persone che mettono alla prova. la pazienza o costanza è la capacità di sopportare le prove quando queste arrivano. La pazienza è sopportazione e aiuta il credente, nonostante le più svariate difficoltà della vita, a mantenere gli occhi fissi su Dio, sui suoi scopi, e conduce così alla pietà, intesa come venerazione di Dio, fatta di affetto, rispetto, un'attitudine basata sull'amore e sul dono di se stessi a colui che ci ha amati così tanto da sacrificare se stesso sulla croce. La parola pietà ha quindi in sé il significato di lode e adorazione di Dio. Parla di dipendenza da Dio, di una vita che gli è devota. A sua volta questo giusto atteggiamento nei riguardi di Dio produce il giusto atteggiamento dell'affetto fraterno all'interno della Chiesa e dell'amore verso il prossimo tutto, che ha comunque bisogno di conoscere Cristo, di essere salvato. Noi siamo chiamati ad amare il peccatore, così come Dio lo ama. Dio lo ha amato tanto da volerlo redimere, ma lui odia il suo peccato e lo giudicherà a meno che non si rivolga a Cristo. Sono della convinzione che amare un peccatore non significhi abbassarsi al suo livello e partecipare al suo peccato, ma piuttosto portargli l'annuncio del Vangelo. Cristo è morto per te, e se credi in Lui quale Signore e Salvatore della tua vita, allora sarai salvato. Il modo in cui riveliamo il nostro amore alle persone strane alla fede è di preoccuparci di vincerle a Cristo. Pietro riprende a questo punto il concetto relativo al fatto che una vita cristiana, vissuta in maniera pratica, permette al credente di crescere nella conoscenza del Signore. Rileggo il versetto 8 di Seconda Pietro, capitolo 1. «Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo». Vedete, Pietro in questo momento non sta parlando dell'esteriorità della religione, non sta parlando di rituali o di liturgia, sta parlando di quello che è all'interno del cristiano. La ragione per cui può permettersi di dire che abbiamo fuggito la corruzione del mondo è conseguenza del fatto che siamo partecipi della natura divina. Più tardi l'Apostolo dirà che i non salvati, cioè gli apostati, fuggono le contaminazioni del mondo attraverso cerimonie e atti religiosi, ma che comunque i loro cuori non sono cambiati. Dicendo, se queste cose si trovano in voi, e fa un evidente riferimento alle cose che ha menzionato nei versetti precedenti, fede e virtù, conoscenza e autocontrollo, pazienza e pietà, affetto fraterno e amore per gli estranei, tutte queste cose devono trovarsi in noi. Se così è, allora non saremo né pigri né sterili, non saremo cioè credenti che si adagiano sulla loro condizione di salvati, ma credenti piuttosto che progrediscono nella conoscenza del loro Signore e Salvatore. E trascurare questo genere di progresso è un errore grave, è sintomo di una persona che, conducendosi in questo modo, dimostra di aver dimenticato la condizione di profondo peccato da cui è stata salvata. Pietro descrive questa situazione nel versetto 9 del primo capitolo, nel quale dice, «Ma colui che non ha queste cose, è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati». Per questo l'Apostolo, dopo aver indicato il pericolo di aver dimenticato da quale peccato si è stati salvati, incita i credenti ad avere una vita ripiena delle virtù che aveva elencato alcuni versetti prima. Questo modo di comportarsi, di essere, darà loro la piena certezza dell'appartenenza a Cristo e quindi la piena certezza della salvezza qui sulla terra e nel cielo per l'eternità. L'Apostolo esprime questi importanti concetti nei versetti 10 e 11 del primo capitolo. Riascoltiamo le sue parole. «Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai». In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. In altre parole, la sicurezza del credente è qualcosa di oggettivo, è qualcosa che non può essere disturbato. Tuttavia, la tua certezza può essere certamente disturbata dalla vita che vivi. Se la tua vita non è vissuta in sincerità e verità, sei costretto a metterti a letto la sera, a chiederti se sei davvero nato di nuovo, mentre è vero che Cristo ha fatto tutto il necessario per salvarti, per garantire la tua salvezza, la tua vita cristiana, per essere significativa, è qualcosa alla quale devi adoperarti. L'Apostolo Pietro passa ora a spiegare con molti particolari perché ritiene necessario scrivere in questo tono. Pietro è ansioso di ricordare ai suoi amici cristiani l'importanza del progresso spirituale, perché sa di non avere ancora molto tempo da vivere. Come testimone oculare, egli vuole sottolineare che la fede di cui essi partecipano si fonda su fatti storici, e inoltre che questi eventi sono una conferma di quanto era stato predetto dai profeti. l'accenno ai profeti di Dio, fa sì che Pietro scriva una lunga ammonizione riguardante i falsi profeti che, così come sorsero nel popolo di Dio nell'Antico Testamento, sarebbero sorti nella Chiesa. Il pericolo derivante dalle dottrine, dai loro comportamenti errati, è descritto da Pietro in modo molto preciso, molto puntuale. Leggiamo insieme, quindi, prima di concludere, prima di ogni ulteriore commento, i versetti che vanno dal 12 fino alla fine del capitolo. Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate siate saldi nella verità che è presso di voi, e ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a Lui dalla magnifica gloria gli disse: «Questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. E vi ricordo che abbiamo letto i versetti dal 12 fino al 21, dalla seconda epistola di Pietro, capitolo 1. Bene, e per il commento io vi rimando a domani, quando avremo modo e tempo per approfondire ancora di più questi versetti appena letti. Appuntamento allora a domani. Ciao.